Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Domande.
Buona giornata a tutti, passato Natale e noi ci auguriamo che il nostro Natale con i detenuti di Rebibbia e Fossombrone sia servito a tutti noi per riflettere sulla necessità di dare risposta agli interrogativi che pone il crimine, ma anche che pone la nostra risposta al crimine, una necessità ontologica, si può dire, quella dell'essere umano di vincere il male con il bene, anche se noi evitiamo volentieri questa necessità, la condanniamo a non essere necessaria, se così si può dire. Oggi però, in chiusura della programmazione 2002, vi facciamo ascoltare la seconda parte dell'incontro che abbiamo avuto con Adriana Zarri, l'eremita teologa, sia questa parola si dà un significato non dotto ma di persona che fa discorso su Dio e a Dio, che vive ritirata con i suoi gatti, con i suoi libri, con gli amici, in una vecchia casa parrocchiale vicino a Torino, in un bellissimo giardino, come dicevamo l'altra volta, che lei ama curare con fiori e piante dai nomi troppo difficili per noi per poterli ricordare. L'altra volta ci ha parlato del suo essere eremita, della sua passione per la musica, del suo modo di intendere la fede in libertà e profondità. Un eremita però soprattutto prega, e dunque sentiamo come e dove prega Adriana Zarri.
Senta, Adriana Zarri, lei in questa casa ha due piccole chiesette, una un po' più grande dove si raccolgono anche gli ospiti e una più piccolina che lei frequenta quotidianamente. Ecco, in primo luogo c'è bisogno di un luogo dove pregare, si può anche pregare ovunque naturalmente.
Sì, certamente si può, se il silenzio si può mantenere ovunque, però uno che ama il silenzio ama anche una certa ambientazione esterna, e così la preghiera si può pregare dappertutto, però c'è un luogo in cui si prega più volentieri, anche perché per un cristiano c'è la presenza eucaristica, che quella non lo si trova per strada.
E quindi come si svolge la sua preghiera quotidiana?
Ma la mia preghiera quotidiana è molto diffusa, sparpagliata per tutte le ore e le situazioni. Poi ci sono dei momenti particolari in cui vado in chiesa e faccio anche una certa liturgia.
E com'è questa liturgia?
Ma è una liturgia della parola. Nella tradizione monastica la chiamano Missa Sicca ed è come la messa del Venerdì Santo. Poi per il resto, come dico, la preghiera dovrebbe, adesso dico una cosa che può parere o presuntuoso o retorica, perché dal punto di vista così formale in cui vado in chiesa non è poi moltissimo il tempo. Però potrei dire che prego 24 ore al giorno, nel senso che la preghiera profonda non siamo noi che la facciamo, è Dio che prega dentro di noi. E allora questa evidentemente è una situazione che non ha principio, non ha fine, insomma. Ci sarebbe da fare un grosso discorso della preghiera, perché la nostra preghiera purtroppo già è soltanto una preghiera di domande, un sacro accattonaggio, per cui si prega per chiedere, e la preghiera vera e profonda di adorazione, di stupefazione è quasi assente purtroppo.
Ecco, anche se non possiamo fare un lungo discorso, però fermiamoci un po' sulla preghiera, anche perché lei alla preghiera ha dedicato uno che credo dei libri suoi più belli, uscito da Cittadella Editrice, Nostro Signore del Deserto, teologia e antropologia della preghiera. Ecco, qui lei pone proprio il problema, un po' come stava accennando adesso, della difficoltà del tema pregare, no? Perché appunto pregare è anche spontaneo, pregare per chiedere. Però
Non tutte poi le preghiere vengono, anzi la gran parte non vengono esaudite, eppure Gesù ha detto pregate, chiedete, vi sarà dato.
Il grosso problema è questo, mentre la preghiera più profonda, che è poi quella che non facciamo, non pone problema. La preghiera di domanda, la preghiera petitiva, pone dei problemi teologici, perché come lei dice, questa promessa del Signore, chiedete, vi sarà dato, non sembra non avere riscontro nella nostra vita. Per cui c'è da chiederci veramente che cosa significa vi sarà dato, che cosa vi sarà dato. Credo che dobbiamo riscoprire, fare un grosso discorso teologico su questo, per riscoprire l'esaudimento delle preghiere inesaudite, ma è un discorso serio che non so se possiamo affrontare adesso.
Beh, io credo che chi ci ascolta sia molto desideroso a questo punto di sapere che cos'è questo discorso, cioè che cos'è che abbiamo, in che cosa siamo esauditi anche quando ci sembra di non essere esauditi.
Ecco, che cos'è che dobbiamo chiedere? E dobbiamo chiedere soprattutto il regno di Dio. Il regno di Dio ci viene sempre dato. Quando chiediamo il pane, cosa chiediamo? Sì, non facciamo un discorso troppo sovrannaturalistico, per cui qualcuno dice che chiediamo il pane eucaristico. No, chiediamo anche il pane quotidiano. Però il pane quotidiano è anche simbolo di tutto quello di cui noi abbiamo bisogno e che Dio sembra non darci sempre. Tanta gente che muore di fame, insomma, è vero che muore di fame per colpa nostra, probabilmente, perché se vivessimo da cristiani, credo che forse nessuno avrebbe fame.
Ecco, ma quando lei dice ciò che dobbiamo chiedere è il regno e quello ci viene dato, che cos'è questo regno che ci viene dato? Qualcosa che ci verrà dato in un futuro, qualcosa che possiamo cogliere ora?
No, il regno di Dio comincia qua, e così come la vita eterna comincia già in questo mondo, così come la risurrezione comincia già in questo mondo.
Cosa vuol dire questo comincia? Quando Gesù dice il regno è già tra voi, è qui tra voi.
Certo.
Ecco, lei dice una cosa molto profonda, credo, parlando della preghiera, e dice che la preghiera ha due radici, una in cielo è Dio ed una in terra e siamo noi, quindi è come se fosse questo luogo dinamico, no? di relazione.
Sì, la preghiera più importante, per cui dicevo che si prega sempre, si prega 24 ore al giorno, perché la preghiera più importante è la preghiera che fa Dio al nostro interno, è Dio che prega dentro di noi.
Senta, ecco, lei sta parlando, come dire, di un livello molto chiaramente profondo della preghiera, e anche però non è da tutti arrivare a questa elaborazione. Lei parla anche in questo libro della preghiera dei semplici, dei sempliciotti addirittura, e della preghiera delle persone più consapevoli. Ecco, quella preghiera dei semplici, dei sempliciotti, diciamo, di chi prega magari con profonda sincerità, ma perché il suo campo fruttifichi o perché la moglie guarisca, eccetera. Ecco, secondo lei come viene accolta quella preghiera?
Ma viene accolta con l'indulgenza di Dio, che credo sorriderà su certe nostre preghiere. Ma mi viene in mente un episodio. In una chiesa c'era una statua della Madonna in cui tutte le persone che volevano mettevano dei bigliettini con le richieste, e ce n'era uno che diceva: perché mio marito non se ne accorga? Ora, evidentemente c'è una decadenza della preghiera molto, molto triste, perché la preghiera, come lei diceva, è i sempliciotti che vanno...
Però questa non è solo decadenza, è anche sempre stata, c'è sempre stata una preghiera degli umili, dei semplici.
No, io direi che è molto diversa la preghiera dei semplici e la preghiera dei sempliciotti, perché i semplici sono i mistici. i veri semplici. E invece queste preghiere che noi purtroppo anche alimentiamo, tutti questi fanatismi dei vari Padre Pio, che sono cose tristi, sono forme di feticismo, di superstizione in gran parte, facendo salva la buona fede di chi non è stato educato ad altro, anche perché bisogna riconoscere che la nostra pastorale è molto povera e tante volte le alimenta queste cose, tutta questa gente che corre a Medjugorje, da varie parti, i vari pellegrinaggi, sono tutte forme o deviate o nella accezione più indulgente, molto povere, insomma.
Senta, le possiamo chiedere di leggere questa poesia in forma di preghiera che lei ha scritto? Perché mi sembra che compendi bene poi il discorso che lei stava facendo.
Sì, è la prima, mi pare, preghiera, sì. Ed è un poco un piccolo trattato sulla preghiera, volendo. Pregare non è dire preghiere. Pregare è rotolare nel buio della tua luce e lasciarci raccogliere, lasciarci parlare e lasciarci tacere da te. Pregare sei tu che preghi. Tu che respiri, tu che mi ami e io mi lascio amare da te. Pregare un prato d'erba e tu ci passi sopra.
E della stessa raccolta, che si intitola appunto Tu quasi preghiere, edita da Gribaudi, leggo io adesso pochi versi di Adriana Zarri. Silenzio, granito lucido, scabro senza vene, sole, foglie ferme, uragano di quiete, lago nero, sei tu. Non so suonare l'arpa, non so infilare perle, non so afferrare spigoli, non ci sono maniglie. Il gatto si aggrappa alla scorza delle viti, io non ho unghie, mani aperte, vuoto pieno di nulla, gola muta, vuoto pieno di tutto, sei tu. E adesso continuiamo a sentire allora Adriana Zarri. Ecco, dicevamo di tornare a uno dei temi grossi della fede cristiana, della dottrina anche cristiana, che è il tema della Trinità, che per molti è una formula un po' vuota, un dogma da accettare, per persone di altre tradizioni è una sorta di politeismo, no? Questo trinitario. Ecco, lei invece ci ha lavorato molto sul tema della Trinità, perché?
Sì, perché trovo che è un tema ricchissimo. Dobbiamo ammettere che la teologia trinitaria fatta fino adesso a me non interessa molto, il tema dell'esse nosse veglie, questa immagine psicologica della Trinità non mi interessa granché. Invece mi interessa un discorso trinitario di tipo, diciamo, post-hegeliano. Che vuol dire che Dio non è un essere monolitico, tutto d'un pezzo. Dio è fatto di tanti pezzi, parlando così umanamente. E all'interno dell'unità c'è la pluralità, c'è il dialogo, c'è la dialettica, c'è l'altro.
Ma allora dire trinitario non è in qualche modo una riduzione rispetto alla molteplicità infinita di Dio?
No, perché il tre è l'uno metafisico, nel tre c'è compresa tutta la pluralità. E questo concetto rende la Trinità la verità più umana di Dio.
Ecco, ma questo non mette in questione il cristianesimo come religione monoteista, che in fondo è un po' il rilievo che gli fanno sia gli islamici che gli ebrei?
Sì, perché loro hanno un concetto di Dio monolitico e pensano che la nostra sia un politeismo, ma non è che noi abbiamo tre dei, è che all'interno dell'unico Dio c'è tutta la molteplicità e la varietà possibile, e quindi c'è tutte queste dimensioni dialogiche, dialettiche che noi vediamo sulla terra. Quando diciamo che siamo immagine di Dio e che la terra, il creato è immagine di Dio, diciamo anche questo, che in Dio c'è tutta la molteplicità che poi ha riversato sul creato.
Ecco, a proposito di ebrei e cristiani, secondo lei il dialogo ecumenico, il dialogo tra i monoteismi, il dialogo tra le grandi religioni, a che punto siamo?
Ma siamo a un punto fermo, perché con questo pontificato, nonostante tutte le buone intenzioni e le dichiarazioni ufficiali, però ha segnato un passo nel discorso ecumenico, sia con i nostri fratelli cristiani di altre confessioni, sia con le altre religioni, insomma.
E di fatto, nella realtà dei rapporti tra le persone, secondo lei a che punto siamo tra cristiani, tra religioni del libro e invece tra le altre culture?
Ma a livello di base c'è da dire che c'è questa diversità tra cattolici, per cui la maggior parte dei nostri cattolici sono poveri cristiani, perché sono nati cattolici per ragioni così sociologiche. Hanno succhiato latte cattolico senza sapere neanche che cosa fosse. Questo succede dappertutto dove c'è una maggioranza assoluta che non ha possibilità di confronti, e quindi il nostro cattolicesimo è fatto di poveri cristiani che sanno ben poco. E invece i cristiani consapevoli, i cattolici consapevoli, hanno degli ottimi rapporti innanzitutto con le altre confessioni cristiane. Io non ritengo che un protestante sia meno cristiano di noi, assolutamente, e hanno rapporti ottimi. E anche con le altre religioni, certo l'incontro è più difficile evidentemente, però c'è sempre un senso di ascolto, di rispetto che non sempre vediamo nella Chiesa ufficiale.
Senta, ma il problema più grosso da questo punto di vista del dialogo non è poi in fondo quello tra chi ha fede e non tra chi non ha fede, ma tra l'indifferenza, cioè proprio i lontani, quelli che non hanno sospetto, no?
Certamente, certamente. L'incontro col non credente è già più facile che con questo che non ha nessun interesse, e questo veramente è il non credente vero. E lì è anche difficile instaurare un dialogo, perché dove non c'è un interesse non hai ascolto.
Però non è proprio questo muro che andrebbe bucato.
Certamente, è solo che non è facile bucarlo.
Perché appunto è diventato fin troppo facile, no? Tra persone consapevoli, l'incontro, il dialogo, l'ascolto, ma è come se fosse una cerchia un po' di privilegio in un certo senso, mentre andare proprio tra i perduti, i vinti.
Certamente è il dialogo più difficile.
I corrotti anche.
Come si potrebbe dialogare con queste persone? Probabilmente non con dei discorsi che non interessano, ma forse con dei modelli di vita.
Modelli di vita propositivi, sì. Senta, ecco, credo che sia sulla scia della sua passione trinitaria, che lei ha incontrato anche molto, trinità appunto come molteplicità, diversità, che lei si è soffermata molto sul discorso, anche sul tema della sessualità. Ecco, perché l'ha interessata così tanto da scrivere anche alcuni romanzi? Per esempio c'è questo di grande interesse della Questio 98, il titolo è tratto dalla Summa di Tommaso, Nudi senza vergogna. Che racconta, magari ce lo dice lei, cosa racconta?
Non amo questo sottotitolo che mi ha imposto quasi il mio editore, ma non lo amo.
Editore Camunia.
Sì, e nella prossima edizione lo cancellerò. E ho anche un altro libro, L'impazienza di Avano, che è una ontologia della sessualità. Un libro che è stato molto amato, che adesso è esaurito, che vorrei riprendere.
Ecco, perché per lei è un tema così imprescindibile, mentre in tutta la tradizione cristiana è stato un tema messo ai margini, se non ostracizzato, ma insomma su questo sorvoliamo anche.
Sì, sì. Oggi per fortuna è un tema che anche dalle supreme autorità è ripreso, però bisogna vedere poi se è ripreso in maniera molto corretta. Per me la sessualità non è un incidente psicosomatico, è veramente qualche cosa di essenziale, di sostanziale. Che è l'incontro tra l'io e il tu, tra il dare e il ricevere, mette in gioco tutti degli elementi ontologici, metafisici di un grande interesse, di una grande importanza, una grande rilevanza.
Ecco, però, per esempio, nella vita monastica non è vissuta la sessualità.
Non è vissuta a livello genitale, perché se uno non ha una forte dimensione sessuale non è un uomo completo. Io direi che la cartina di tornasole per vedere se c'è il carisma della verginità è un grande amore per l'amore proprio sessuale. Se non c'è questo, io ho molti sospetti che sia una forma di frustrazione, ma che non sia autentico, insomma.
Ecco perché? Perché l'amore sessuale è l'amore per la vita vera, per la vita concreta.
Sì, perché è una dimensione essenziale dell'uomo e quindi non si può cancellare.
Ecco, ma l'elemento di, almeno apparente, insomma, sessualità che è presente in molta letteratura mistica, ecco, anche questo come va visto?
Certamente, dal Cantico dei Cantici in avanti, i mistici hanno...
Sì. Però il Cantico dei Cantici non è ancora letteratura mistica, lì è proprio l'esaltazione dell'amore tra uomo e donna.
E sappiamo che è un canto d'amore profano, però è stato subito letto in chiave mistica. Ed è un testo amato da tutti i mistici, e tutti i mistici sono sempre stati accusati di sensualità, ed è un'accusa pertinente, giusta, solo che
non è un'accusa, solo che non è un'accusa ma un pregio.
Non è un'accusa, perché sarebbe un'accusa la sensualità volgare. Ma la sensualità decantata e purificata è una cosa molto, molto giusta, molto bella, e che i mistici hanno sempre vissuto.
Ecco, però anche lì, come dire, è un terreno pieno di possibilità di scivolamenti, di equivoci, no?
Certamente che è un terreno, ci sono dei pseudomistici, o anche dei mistici autentici che possono avere degli slittamenti, dubbi. Questo fa parte dell'umanità. Non so se vi interessa, ma insomma c'è un equivoco che bisognerebbe chiarire a livello lessicale. Quando si dice che i monaci fanno voto di povertà, castità e obbedienza. E quel castità è assolutamente improprio, perché la castità è la virtù che regola i rapporti sessuali, quindi la castità riguarda tutti, non solo i monaci. Si dovrebbe dire continenza, non castità. È veramente un equivoco questo.
Andrebbe corretto. Ecco, restando sulla vita del monaco, lei invece dà una grande importanza alla laicità del monaco.
Ecco, sappiamo che sono diversi, insomma, i monaci dai preti, quindi non hanno questa cosa sacrale. Ecco, ma per laicità lei cosa intende?
Ma, è da dire innanzitutto che storicamente parlando il monaco è nato laico. E poi monas, probabilmente una delle etimologie di monaco è monos, è la persona sola che si erge contro la possibile massificazione delle strutture. E quando il monaco si è istituzionalizzato ha perso parecchio del suo carisma di libertà. Ma il monaco vero ha sempre una componente di laicità e di libertà.
Quindi laicità come libertà, però tenendo anche ferme queste che sono appunto povertà, castità o continenza, come lei dice, obbedienza.
Sì, certamente, ma la laicità è altra cosa. La laicità è un aspetto molto importante e molto, molto delicato, che si può perdere per niente. La laicità è essenzialmente inorganizzabile, non istituzionalizzabile. Rahner è quello che ha scritto le cose, a mio avviso, migliori sulla laicità. Secondo Rahner, nemmeno i grandi esponenti dell'azione cattolica, quelli che impegnano la loro vita in questa associazione che è associata direttamente alla gerarchia, nemmeno quelli sono laici. E io credo che sia così. La laicità è qualche cosa di estremamente delicato, che si può perdere per niente quando ci si avvicina alla gerarchia e che si sta troppo a contatto di gomito con la gerarchia.
Quindi lei lo usa quasi come un sinonimo proprio di libertà, anche sì. La libertà si può perdere con niente.
Sì, anche di libertà, sì, sì. Per esempio io ho dei rapporti ottimi con i miei vescovi, però dico loro: non vi impicciate nella mia vita, perché se ve ne impicciate io non sono più laica.
E non si impicciano?
I vescovi intelligenti non se ne impicciano.
Benissimo, allora siamo molto contenti di questi vescovi. Una persona libera cos'è?
Una domanda un po' difficile. È una persona che non si lascia ingabbiare da delle norme, da delle regole, che al di sopra di queste regole, che pure possono essere necessarie, c'è il discorso di Cristo, il discorso del sabato. L'uomo è al di sopra del sabato, e il sabato è la libertà.
Quindi il superamento, diciamo, della legge e della regola. Però
purtroppo noi cattolici diamo più importanza alla legge che alla libertà, ma questo non è cristiano. La libertà è al di sopra della legge. La legge finirà e la libertà non finisce.
Però è molto difficile vigilare sulla propria libertà, perché anche al di fuori della legge...
Perché la legge è un appoggio, la legge sono tante stampelle che ci danno sicurezza.
Ma anche al di fuori, al di là della legge, uno può crearsi, come dire, delle libertà fittizie.
Sì, e dei propri idoli, certamente. Ma la libertà vera è al di là di tutto questo, ed è una cosa molto difficile, che non ha niente a che fare con il capriccio, con l'individualismo, con l'arbitrio, non ha niente a che fare con questo.
Quindi è un continuo lavoro anche su di sé.
Certamente, la libertà è la cosa più difficile, che va al di là di tutto. Mentre l'obbedienza alla legge può apparire dura, può anche essere dura, ma è molto più facile della libertà.
Ecco, lei è una scrittrice, Adriana, e anche in questo momento sta scrivendo un romanzo che speriamo uscirà presto. Ci può dire cos'è?
Ah, quello che sto scrivendo. Ma è un romanzo che... volete sapere il titolo, sottotitolo? Vabbè, il titolo è Ypsilon, un titolo misterioso di cui vi, se vi interessa vi darò conto. E il sottotitolo, che è molto lungo, è Vita e morte senza miracoli di Celestino VI. Celestino VI è il Papa del futuro, che prende il nome di Celestino V, e questo è già significativo, e fa una gran rivoluzione.
Quindi è già un'anticipazione sul prossimo Papa, oltre che sul romanzo.
Eh sì, e quindi c'è tutto anche un atteggiamento critico contro, anche contro questo papato, non è detto molto esplicitamente, ma è molto, molto comprensibile, e contro questo tipo di chiesa, insomma.
Qual è la rivoluzione di Celestino VI?
Dunque, ma ne fa tante di rivoluzioni. La prima è che prende un gatto e che chiama Lutero, con grande scandalo dei cardinali di Curia, e poi... non vuole essere chiamato santità, rinuncia al potere temporale, fa una quantità va in giro con la sua utilitaria, e poi quando è mezzogiorno si va a sedere su un prato e mangia due panini, il che sarà poco papale, ma forse è papale nel senso più giusto, insomma. E poi non ama molto i miracoli, infatti il sottotitolo è Vita e storia senza miracoli, e non ama molto questo tipo di chiesa, evidentemente non lo ama per niente, e a un certo momento il libro si biforca e prende e ha due finali diversi, e questo è il senso del titolo Ypsilon. E un finale è che a un certo momento pianta tutto e va, torna a fare il parroco, come ha fatto Celestino V. E invece l'altro finale, che invece resta per battersi contro questo tipo di chiesa, per pestare i piedi ai cardinali.
Va bene, allora aspettiamo la nomina di Celestino VI. Senta Adriana, io vorrei chiudere questa bella conversazione con lei con l'ultima pagina del suo resoconto di vita, il suo libro Erba della mia erba, ecco, in cui lei dice: sono un eremita, come potrei essere una suora o una moglie o un padre. Vivo in una cascina di campagna, come potrei vivere in un monastero o in un appartamento di città. Faccio la scrittrice, come potrei fare la sarta. Quindi un'assoluta casualità, no? Niente importa, perché tutto è importante nella medesima maniera. Ormai si è fatto scuro e io accendo la luce. Si vede fin dalla strada la luce del Molinasso, che è il luogo dove lei abitava prima di qui. Anch'io rischiaro debolmente il buio come ogni finestra che si accende di notte. Uno passa, vede quei piccoli punti luminosi e pensa che c'è una casa, un uomo, una vita. Vorrei che si dicesse: in una casa c'è una persona che vive. Ecco, la cosa che vorrei che gli ascoltatori capissero è che alla fin fine, cioè la sua esperienza di monaco, di eremita, è la vita.
Sono tutte accidentalità che possono esserci, non esserci, ma che a un certo momento vanno ridimensionate. Sono mezzi, i mezzi a un certo momento si buttano via o si usano così finché servono, ma al di là di tutto questo c'è la vita.
Ecco, ma mi sembra importante che lei ci aiuti a capire questo, perché tutta la sua vita è centrata sulla fede cristiana, sull'adesione alle scritture, e questa fede però si riduce alla vita. Allora è importante capire che la fede non è una specie di orpello.
Sì, è all'interno della vita, è un modo di vivere la vita. Guai se fosse un'accidentalità.
Ecco, un modo,
accidentalità. tutto quello che viviamo deve diventare essenziale, come li dico, nella stessa maniera.
Allora una vita vissuta cristianamente è una vita vissuta essenzialmente.
Sì, è una vita vissuta fino in fondo. Mentre se viviamo così la vita mondana del successo, del consumismo, eccetera, viviamo la corteccia della vita, mentre la vita vera, al di là di tutto questo, e comprende tutte le cose essenziali, insomma.
Quindi ritorniamo al mondo vegetale, cioè non la corteccia, ma la linfa, il seme, la radice.
Sì, sì.
Beh, io la ringrazio molto, Adriana, e spero di tornare presto qui da lei.
Bene, mi farà piacere se tornerà a vedere la vita che c'è qui, le mie piante, i miei gatti e tutto quello che fa parte della vita.
E lei e i suoi amici. Grazie, buongiorno.
Grazie a lei.
Allora, grazie davvero molte a Adriana Zarri per l'amicizia, per il tempo e le parole che ci ha dedicato, grazie a Fabio Amigoni che ci ha accompagnato, a Loredana Rotundo che ha realizzato il montaggio di questa conversazione, ma come augurio di fine anno un'altra cosa vogliamo ancora offrire a chi ci ascolta, una breve incursione nel mondo dei simboli. I simboli nella storia dell'uomo, a cura di Natale Spineto, questo è un libro uscito adesso dalla Yaka Book, un libro attraente nel suo percorso e nelle ricchissime immagini che ci offre. Prima di parlarne con il nostro ospite, il simbolo della montagna intesa come Fujiyama, in una poesia di Yamabe no Sukune Akahito.
Da quando il cielo e la terra si sono separati, la vetta del monte Fuji di Suruga si leva alta e nobile, come un dio. Quando lo contemplo, attraverso la distesa celeste, nasconde i raggi del sole che attraversano il cielo. Lo splendore della luna brillante non si lascia scorgere. Le bianche nubi sono ritardate nella loro corsa e la neve cade senza sosta.
E allora il nostro ospite per parlare dei simboli è Fabio Scialpi, che insegna religioni e filosofia dell'India nell'Università di Roma e della Basilicata. Scialpi, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la prima cosa che colpisce in questo libro, Scialpi, curato tra l'altro da Natale Spineto e da Julien Ries, c'è un saggio di Julien Ries, il grande storico delle religioni, colpisce subito per la sua organizzazione, diciamo così. Quindi non una suddivisione per simboli, ma una suddivisione per aree geografiche. Allora c'è, non so, l'antico Egitto, Roma, la grecità, l'ebraismo. All'interno di queste aree sono evidenziati degli oggetti, dei diversi simboli, talvolta coincidono, talvolta voltano. Ecco, perché secondo lei questo criterio e lei cosa ne pensa?
In questo caso Natale Spineto ha privilegiato l'aspetto storico, perché la storia dei simboli, o meglio i simboli nella storia dell'uomo, corrispondono grosso modo a un sistema delle religioni in quanto complesso simbolico, e ha preferito appunto vederlo nei suoi sviluppi storici e nelle interrelazioni tra una cultura e un'altra.
Tra questa immensa congerie di simboli, lei quale sceglierebbe per così raccontarlo anche ai nostri ascoltatori, Scialpi? Ce ne dica qualcuno.
Credo che i simboli che si riferiscono al mondo naturale siano particolarmente interessanti, offrono anche degli spunti, perché si ritrovano in varie culture, e qui appunto l'autore poi cerca di dare una spiegazione di questa ricorrenza di simboli in culture diverse, che però non hanno mai un significato assolutamente preciso, alcune volte però molto simile. Per esempio, con riferimento alla cultura shintoista, la montagna è una sorta sorta di axis mundi che mette in comunicazione il cielo con la terra e con il mondo sotterraneo e con il mare. Ora, questo della montagna come asse cosmico è una cosa che troviamo anche in altre culture. Basti pensare al Monte Meru, per esempio, della cultura indiana. In altre culture, per esempio nella religione greca, troviamo la montagna che è anche un mondo, diciamo così, dove succedono delle cose diverse rispetto a quello che accade all'interno dell'hortus conclusus di una civiltà, e quindi è il mondo dei fioriusciti, è il mondo dove si possono incontrare degli esseri sovrumani, e quindi un mondo che è ambiguo, può essere positivo. Basti pensare nel mondo greco alle muse che stanno appunto sulle montagne, a vari dei che nascono sulle montagne, però sulle montagne ci sono anche degli esseri mostruosi il cui incontro non sempre è del tutto positivo.
Ecco, lei è ovviamente un grande conoscitore e frequentatore di simboli. C'è qualcosa però che in questo libro la sorpresa, che non conosceva o comunque di cui le è piaciuto seguire un po' le tracce?
Ma il libro rivela continuamente delle cose che sono estremamente interessanti e per un certo aspetto anche sorprendenti. Per esempio, potrà essere interessante, con riferimento al cristianesimo dei primi secoli, dire che la croce, che si potrebbe ritenere il simbolo per eccellenza, in realtà non è un simbolo. L'autore sostiene che la croce fa riferimento a un evento storico e quindi esula da quello che è proprio l'ambito semantico del simbolo. E poi una cosa interessante, relativamente nota, ma sulla quale forse non tutti hanno riflettuto, è che la croce, che è un po', diciamo, se non proprio il simbolo, il segno, l'emblema della religione cristiana, nei primi secoli del cristianesimo non venne usata come simbolo, ma si faceva rinvio a dei simboli cruciformi, come l'albero della nave, l'ancora, il timone, persino l'aratro, e non alla croce, perché la croce era il segno, diciamo così, del tormento, di un fatto ritenuto nella cultura di quel tempo romano, giudaico, cristiana, infamante, e quindi sembrava stranamente, dico io, perché la figura del Cristo è proprio paradossalmente colui che in fondo ha subito l'onta degli uomini, quindi il fatto che abbia subito questa infamia lo rende appunto paradossalmente ancora più sacro, ma se possibile. Ma ecco, i primi cristiani sembra quasi che si vergognassero ad utilizzare questo simbolo e si rifugiavano in altre cose che avevano questo aspetto. Ecco, nel mondo, per esempio, greco, delle prime comunità cristiane di origine greca, c'è la lettera Tau.
La lettera Tau, che poi fu ripresa da Francesco d'Assisi, no? E comunque la croce anche si capisce, perché in effetti ferma il cristianesimo a prima della resurrezione. Ma comunque, Scialpi, nel mondo indiano invece, che è quello a cui lei dedica maggiormente i suoi studi, le sue ricerche?
Ce ne sono molti. Quelli che mi sembrano particolarmente interessanti sono quello del Linga e quello della ruota.
Ecco, diciamo che il Linga è il simbolo sessuale, sì, maschile e femminile insieme.
Il Linga è maschile e poi appoggia sulla Ioni, che è invece la matrice femminile. Allora, questa prima, diciamo così, registro di significato rinvia alla sfera sessuale, però poi si carica di ulteriori significati, e Spineto appunto nota che il Lingam assume anche il significato di tutta la realtà materiale concreta, quello che sta al di sopra del Linga, nel tempio, nella caverna, per esempio, di Elefanta, dell'isola di Elefanta davanti a Bombay, eccetera, è il vuoto, l'aria, e quindi rinvia al Brahman, cioè a una realtà che non ha corpo, che non ha forma, sta al di là delle forme. Per quello che riguarda la ruota, la ruota ha un valore, diciamo così, astronomico, perché rinvia alla realtà del sole, a una realtà storica che è quella del Chakravartin, cioè dell'imperatore, del sovrano universale, che muove la ruota, e qui si può immaginare la ruota storica dei carri da guerra. Nel buddismo è utilizzato, infatti c'è la mudra, l'atteggiamento delle mani del Buddha, che è raffigurato in Dharma Chakra, cioè nell'atto di muovere la ruota. La ruota assume anche il significato della legge buddista del samsara, cioè il ciclo delle morti, rinascite e nuove morti, quindi è un simbolo che ad un tempo ha moltissime valenze, e questo risponde un po' a una cosa sulla quale l'autore insiste molto, richiamandosi a Parison, per esempio. Il simbolo ha, diciamo così, questo valore di irradiare una potenzialità di significati praticamente infinita, che corrisponde all'inesorabilità dell'altro, del trascendente che circonda l'umanità.
Bene, grazie molto allora Fabio Scialpi. Questi simboli nella storia dell'uomo di Natale Spineto, con contributi di Fiorenzo Facchini e Julien Ries, edito dalla Iacca Book. Grazie, buongiorno e buon anno anche.
Grazie tante a voi e a tutti gli ascoltatori.
E dunque buon anno allora a tutti, da tutti noi, da Flavia Pesetti che è curatrice del programma, Loredana Rotundo, redattrice e regista, Cristiana Munzi che cura per noi gli stacchi musicali, la studentessa dell'Università La Sapienza di Roma, Sara Regnoli, il tecnico che oggi è Nicola Cellurale, e da Gabriella Caramore naturalmente. Domani terza puntata con Paolo Ricca sull'alba del cristianesimo. Domani staremo tra Atene e Gerusalemme. Grazie, a domani.